Grazie al professor Stefani, che credo proprio che questa sera ci abbia iniziato in un certo senso con la sua dottissima conferenza a molti argomenti che, di cui difficilmente si sente parlare. Ma di consuetudine questa parte è aperta al dibattito, l'invito è rivolto al pubblico. I problemi sollevati, le curiosità sicuramente sono moltissime e pertanto invito per chi volesse rivolgere delle domande al professore di avvicinarsi con una richiesta più che con una domanda. Mi ha molto interessato, soprattutto quando parlava il professore del XIX secolo, cioè di questo approccio lento, che volevo chiederle se poteva entrare un po' più nel merito di questi due meccanismi che hanno poco a poco portato questa apertura da parte degli ebrei a uno studio, cioè a prendere in mano davvero i testi del Nuovo Testamento. Un'altra domanda che mi veniva in mente mentre lei parlava riguarda questo. Quanto c'è di interesse sui testi apocrifi, in questo senso, da parte di una prospettiva ebraica? Cioè, quali possono essere i punti di contatto e di rifiuto, in questo senso?
Ma nella prima domanda io risponderei sempre molto genericamente, per vari motivi, anche per incompetenza, questo è sempre un motivo più che valido, e nel senso che, beh, si possono fare dei nomi, ma comunque al di là di questo, per esempio, non so, uno dei primi documenti, questi si chiama Montefiore, un inglese che ha fatto tante robe nell'Ottocento. Il problema è proprio culturale, cioè una volta in cui si è creata la situazione in cui l'ebreo si emancipa, cioè si emancipa ed è emancipato, sono due formazioni un po' diverse. Ci fu un testo famoso nell'Ottocento dell'Europa orientale che si chiamava autoemancipazione. L'ebreo occidentale si è trovato ovviamente emancipato, e cioè si è trovato inserito in una società in cui a sua volta voleva fortemente inserirsi, parlando nella lingua, in tutti i sensi, anche la lingua, quella che ha parlata, la lingua delle nazioni europee, anche quello, tedesco, francese, inglese, italiano, certamente anche in questo senso, ma parlando la lingua anche nel senso culturale. E trovandosi però in una situazione assolutamente spiazzata, nel senso che il sistema delle discriminazioni è un sistema assolutamente intollerabile dal punto di vista della coscienza dei diritti moderni, perché così è discriminato collettivamente, ma proprio perché è discriminato collettivamente al proprio interno aveva una certa autonomia relativa, quindi le leggi ebraiche vivevano in questo gruppo. Quando invece si trova inserito nella società, si trova in una situazione totalmente diversa, una società che non garantisce allora, perché questo è un modello liberale, adesso contemporaneo, diverso, una identità collettiva. Faccio un esempio, c'entra con questo discorso qui, non è? Faccio un esempio che sul momento non c'entra, ma il sabato cosa doveva fare un ebreo? Lavorare o no? Nel detto che effettivamente il sabato non si lavorava, ma nel momento in cui è immerso una società, la mia era la fine settimana, e qui, se lui non lavorava, ricreava un'università, un'altra cosa. Se lui lavorava, violava la sua tradizione, non è così semplice. Allora, in questo contesto c'è un tentativo di riforma, vari, dell'ebraismo. Ci sono le correnti riformate, le più radicali correnti riformate, dico di passaggio, ma non dico solo perché ho fatto questo esempio, hanno poi abbandonato, però c'è stato qualcuno che ha proposto anche di fare il culto ebraico alla domenica. C'è stata anche questa proposta da parte ebraica, per cercare di inserirsi nella società. Allora, in questo processo di inserimento nella società, che cosa veniva a trovare come forma di ostacolo, una serie di normative ebraiche che servivano a identificare la appartenenza a un gruppo, quindi soprattutto le norme rituali, certe norme rituali sui cibi. Allora, una gran parte della scoperta ottocentesca di Gesù è il Gesù riformatore ebreo, il Gesù che allora, in virtù di più alti ideali morali, combatteva contro certi formalismi ebraici. Ma non sapete che questa cosa che era la teologia liberale andava benissimo a certe correnti ebraiche nell'epoca. Non è solo qui, però anche questa componente c'è, nel senso del punto che ci sarebbe uno studio bellissimo da fare di vedere quali forme di intromettamento, di comportamenti cristiani sono stati assunti nella varie epoche dagli ebrei che vivevano in Europa. Ce ne sono state molte, sorprendenti. Questo non vuol dire niente, non è un discorso di giudizio, è un discorso di fenomenologia storica, ci sono esempi, non so, di chi pensava alla circoncisione con una specie di battesimo, che cancellava il peccato, cosa che non c'entra assolutamente nulla nell'ebraismo, ma gli autori ebrei l'hanno detto perché pensavano, chi voleva che gli ebrei si confessassero prima di morire con un modo auricolare perché c'erano il modello cristiano, così via, sono stati soltanto. E tra le altre variazioni c'è anche questo qui di grande figura morale di Gesù, Gesù come un grande esempio di figura morale, che lottava contro le forme. L'Ottocento è stata un'epoca di grandi proiezioni del moderno su Gesù, dal Gesù fino al Gesù socialista, così. E tutte queste erano, sono state componenti ebraiche. Tant'è vero che questo fenomeno è tipico dell'Europa occidentale, poi da quello di Gesù non se ne occupava assolutamente, anche nel grande bacino dell'est europeo, nell'Ottocento Gesù non se ne occupava. Anche quando si vedeva la croce, sì. Diceva che non bisognava osservare, cioè, è rimasta la struttura, perché ovviamente la società allora e anche dall'altra parte quella dei povero, struttura della contrapposizione. Questo è un esempio. Naturalmente all'interno di questo c'è una fortissima revisione interna all'ebraismo, perché questa illusione della moralità naufraga nel XX secolo. E allora anche le modalità di rendersi di nuovo proprio, di rendersi di nuovo proprio la figura di Gesù cambiano. E sono molto diverse. Per esempio, io citavo prima questa cosa, adesso non ricordo che esula, però lo dico lo stesso, insomma, è un altro modello, non c'entra su quello esattamente su quella domanda, ma è un'altra variazione del modello. Non ci sono soltanto studi, forme così, ci sono anche altre manifestazioni. Pensiamo per esempio a Chagall, voi vi occupate di iconografia in questo corso, di Chagall. Chagall ci dice dal 1908 in poi, dove c'è stato un grosso povero, uno dei più violenti, Kirchner in Russia, Odessa, insomma, nella parte sud della Russia. Sono colpito dall'immagine di Gesù e fa queste sue crocifissioni per decenni, pensiamo alla più famosa, ma con l'iconografia è sempre questa. 1938, l'anno non ricordo perché è un anno, ma il 38, cos'era vuol dire per l'Europa il 38, cioè, fa la crocifissione bianca che è la più famosa in tutte, ma il modello è, cosa c'è in questa crocifissione bianca? Cioè Gesù in croce. Invece il perizoma al talleto, cioè il manto di preghiera ebraico, ai piedi di Gesù arde la menorah, un candelabro ebraico, in realtà non so quanto sette, ma allude certamente a quello, attorno ci sono scene di distruzione, sinagoghe bruciate, oggi Europa orientale, sinagoghe bruciate, bambini e donne che fuggono, un vecchio che salva un rotolo e accorato perché c'è la sinagoga scappando, la vita scappa via. Questo. E lui dice, io ho sempre visto come martire ebraico. Questa è la sua affermazione. Gesù come prototipo del martire ebraico. L'Eleso di nuovo proprio. Ma questa operazione è duplice. Certo che vanno ben colta, è quello che tutti e due. Cioè, adesso è chiaro che Sagrando non essere questa grande teorizzazione, non è un non è una illustrazione di ideologica di certe presupposte, però di fatto comunica questi messaggi. Uno è un'accusa. L'accusa, cioè, voi seguaci Gesù, fate per il popolo di Gesù quello. E Gesù invece è più vicino ai perseguitati. Gesù è un ebreo e condivide la sorte di presbiterio. Due, ancora più importanti. La figura della croce, che è segno della salvezza, per la tradizione cristiana, qui diventa segno dell'irredenzione del mondo. Il mondo è irredento, questa è la grande sfida, una delle grandi sfide che la tradizione ebraica lancia a questo nemico. Dov'è l'età messiana? Dov'è? Gesù è colui che vive dentro un mondo irredento. Allora questa è un'altra forma, tutta diversa da quella di riapprovarsi sempre di nuovo la prima di Gesù, ma è tutta diversa da quella precedente, dove la condizione di partenza non era più quella dell'emancipazione, ma quella della persecuzione in un'epoca in cui non si sapeva che Gesù poteva essere non associato all'atto del persecutore, ma giocato contro il persecutore. Adesso è tutta un'altra cosa diversa, se si opera dentro una condizione ebraica, che è quella dello Stato di Israele, un ritorno alla terra, una società di maggioranza ebraica, una molto divisa, con molte tensioni, tanto il lutto e il colossi non si occuperanno certo di Gesù, ma altri si occupano di Gesù, con strutture di cultura ebraica. Quindi il problema è molto importante, e in questo senso abbiamo sostato perfettamente ragione. Il nesso delle condizioni storico-culturali dell'ebraismo e le immagini che si dà di Gesù. Il problema è che gli apocrifi, io non saprei veramente cosa dire, se non che in epoca, se per esempio si fa gli apocrifi, in epoca contemporanea, nelle ricerche di Flusser, per esempio Flusser è un grande conoscitore anche dei lotti di Malmorte, per il morale. È chiaro che questo materiale gioca, ma è chiaro che in realtà gioca meno, gioca e ha importanza per le ricerche, esattamente come hanno importanza per le ricerche gli studiosi non ebrei, non, su questo punto non c'è una grande impresa, ma gioca meno perché è appunto su quello non si fonda la comunità dei cristiani con cui in qualche modo si misura.
Sì, ecco, più che altro, dopo do la parola, prego.
Volevo chiedere se nell'attuale società, tra le altre che viviamo, si può essere un po' tra il modo cattolico e quello ebraico di interpretare la figura di Gesù Cristo, per esempio nella teologia medievale, come partiva da lei, di Mosè Maimonide, per quanto per esempio anche la cultura della sociologia che è la teologia.
Bisogna tenere conto una cosa che non vale solo per i Maimonidi, adesso non so cosa lei alludesse, ma vale anche per il mondo moderno, ma non so più adesso tornerò su Maimonide, e cioè che non è esattamente la stessa cosa, anzi, sono cose a volte profondamente disgiunte, la visione ebraica del cristianesimo e la ricostruzione ebraica della figura di Gesù. Gesù e ebreo non sono la stessa cosa. Per esempio, adesso poi dopo torna a Maimonide, un grandissimo filosofo contemporaneo ebreo che ha dato un'interpretazione molto discussa, ma molto seguita allo stesso tempo, da parte, anche da parte da certa parte ebraica, della funzione del cristianesimo, cioè Rosenzweig, l'autore della Stella della Redenzione, era contrarissimo a ogni ricostruzione della figura ebraica di Gesù. Si opponeva con modo molto coerente, adesso qui non posso spiegare perché, ma in modo molto coerente questo, sono due cose diverse. Il cristianesimo come fattore, grande fattore storico, è la figura ebraica di Gesù, perché? Ovviamente, perché la figura ebraica di Gesù è un farlo ritornare a casa. Invece, questo è il mantello concettuale, mentre il cristianesimo, grande cultura storica, è per i non ebrei. Allora, Maimonide, quando fa il filosofo, fa il filosofo, e quindi piglia materiali che sono quelle, fa il filosofo in arabo, piglia materiali della filosofia medievale, aristotelico araba, che può avere influenzato San Tommaso. Ma Maimonide non faceva soltanto questo, faceva anche il grande, oltre che il medico per campare, faceva anche altre cose, faceva anche, siamo nel XII secolo, faceva il codificatore a legge ebraica. Nella sua grande opera di codificazione della legge ebraica, che si chiama Mishneh Torah, la ripetizione della legge, vi è nel trattato dei re, quello si chiama il trattato dei re, un capitolo fondamentale sul concetto di messianismo, in cui ebraico, e poi si occupa anche di Gesù e del cristianesimo. Un passo molto citato e da ripetere e da meditare moltissimo adesso anche, perché appunto ci dicono varie cose che questo passo aiuta a mettere in giusta luce, al contrario, cioè a sconfutare ma anche a tornare. Questo passo dice così, adesso cito a memoria ovviamente, che Gesù e l'Ismaelita che venne dopo di lui, cioè Maometto, Muhammad, sono, fanno parte del cammino di preparazione del Messia, perché grazie a loro la nozione di Dio e la legge di Dio sono giunti alle isole lontane e ai popoli incirconcisi, cioè non ebrei. Questo fatto è citato tante volte nei dialoghi ecumenici contemporanei. Ma letto nella lezione completa, dice che nessuno ha fatto tanto disastro in Israele quanto per Gesù. E due cose, dentro Israele, due cose si tengono. Perché quando si dice adesso, guardate, gli ebrei e cristiani sono divisi nella persona di Gesù, ma sono uniti nel principio, Abramo, sono, saranno uniti nella fine del re, e sono uniti in un'attesa, perché gli ebrei che accettano, attendono ancora il Messia, noi teniamo la seconda venuta. Una cosa che è retorica, è una buona retorica ecumenica, ma non vale tanto la retorica ecumenica, come è appunto il passo di Maimonide chiarisce assai bene, perché l'attesa ebraica è esattamente la confutazione della messianicità di Gesù. Se Gesù prepara il cammino al Messia, vuol dire che il Messia non è venuto, che Gesù non è Messia, è falso, Messia come tutti quelli già venuti sono falsi, come dice il massimo, il più geniale studioso, contemporaneo di Maimonide, Leibowitz, tutti i Messia venuti sono falsi, il Messia viene quello che non viene fuori. Allora anche qui l'attesa è motivata da ambienti molto diversi. Questo non vuol dire che da Gesù, sempre la visione di Maimonide o di altri lo condivide, possa essere nato qualcosa che per i non ebrei ha avuto un senso di positività. Ma questo non significa appunto che Gesù sia Messia. Quindi cos'è il paradosso? Cioè il rapporto cristiano ebraico, bisogna giocarlo sempre sul paradosso, non per volontà paradossale, ma perché è strutturato paradossalmente, cioè l'elemento che unisce divide, l'elemento che divide, dentro l'elemento che divide si trovano gli elementi che uniscono, sono questi imbrogli che non si riesce a separare, questa è la struttura. Come vedete anche la scoperta di Gesù dipende in fondo dal cristianesimo, e d'altra parte adesso noi troviamo che la testimonianza ebraica di Gesù serve al nostro proprio, cioè quello che ci distingue degli ebrei. Questo anche all'epoca medievale, così. Ci sarebbe a parlare per esempio a lungo di Eudale lì, che ha un'altra struttura interessante su questo. sempre tutto il problema qua, insomma. La questione è molto, vabbè, ma basta.
Volevo chiedere, professore, una domanda molto breve. Fede, tra poco, fede ebraica,
ma adesso facciamo un passo indietro, così mi collego alle risposte di prima, poi cerco di vedere e di rispondere così. Nel contenzioso cristiano ebraico il problema dell'adempimento delle profezie è, come dire, originario, no? E dal disputo medievale, ma molto prima, anche molto prima, la tendenza cristiana è quella di dire: guardate che le profezie del Nuovo Testamento si sono adempiute. E colpo, lo so che non è questa sua domanda, però a colpo di citazioni. Un esempio classico di produzione cristiana, che deve stare molto indietro, è il dialogo con Trifone di Giustino, 165. Però questo fa capire, per questo lo citavo, fa capire anche un'altra cosa, e cioè che il discorso si può rovesciare. E cioè, voi dite che, non so, la profezia del servo del sofferente siete tutti Gesù, va bene. Voi dite che non ci sarà un profeta come me, Deuteronomio 18 siete tutti Gesù, va bene. Ma, appunto, Isaia 2, il lupo, o Isaia 11, non so, il lupo pascolerà con l'agnello, o Isaia 2, o Isaia 4, cioè la pace, la spada, il rimbombo, dove c'è tutto? E allora Giustino che la fa, come tanta parte di Cristo, vabbè, questa non si è adempiuta, ma si adempirà la seconda venuta, dove ci sarà appunto l'età messianica, l'età di pace, di terrestre, però non è il cielo, è il terrestre, l'età messianica. È cosiddetta versione, tecnicamente si chiama il millenarismo, che è un problema molto interessante, molto diffuso, anche l'antica, molto legato a questo tipo di problema dell'adempimento delle profezie, anche se di solito si sottolinea un po' questo aspetto. Questo perché lo dico? Perché questo è il punto. Le profezie ebraiche vengono a essere considerate soprattutto quelle dell'età messianica, non tanto quelle del Messia. Il Messia è colui che porta l'età messianica. Tuttavia, se questa fede afferma che qualcosa non è venuto, non è ancora venuto, diciamo così, è speranza, è chiaro che la fede, cioè il vissuto, deve basarsi su altre cose, cioè qualcosa che si può vivere adesso. È vero che se nel passo da 15 diceva che alla fine Dio ti chiederà soltanto una cosa, hai sperato il Messia. Ecco, è vero che dice. Però anche altrettanto vero che la fede ebraica, cioè il vissuto ebraico, non è fondato sulla fede nell'attesa del Messia. Non è fondato. Ma è fondato su altre cose, sull'obbedienza, la struttura basilare è appunto quella dell'obbedienza alla volontà di Dio. E anche la fede messianica. Quindi per adesso, attualmente, siccome non è mai stato, posso fare un passo un po' indietro, e allora per questo la codificazione ebraica è sempre sulla modalità di osservanza e non sul contenuto della profezia. Per cui non c'è nessun tipo di modo in cui si deve aspettare. Ci sono chi aspetta, chi non aspetta, chi dice che non verrà mai, chi dice che verrà personale, chi dice che è già venuto anche nel campo ebraico, non è Gesù, ma è uno di questi qui che adesso vive adesso, cioè dice che è un'età messianica, dice che è un simbolo del progresso dell'umanità, nel 800 diciamo così, largamente, è un simbolo del progresso, tante cose. Quello che non si può dire è che sia avvenuto nella forma di aver portato il regno messianico, questo prescinde da questo. E questo comporta che la fede ebraica si debba dare concretezza di vita anche su altre cose. Cioè, questa grande provocazione è, per sintetizzare un po' paradossalmente ancora una volta, che la provocazione ebraica è che da un lato dice che il mondo è redento, dall'altro c'è questo attaccamento alla vita che ha nella osservanza, nella minuta, nella resistenza, che sconcerta appunto una tradizione cristiana che per tanto tempo ha detto il mondo è redento, però ha preso le distanze dalla vita. State soltanto in una cultura del celibato, che è assurdo nell'ambito ebraico, che ci sia un celibato come valore. Molto sintomatica di questa struttura qua. Sì, se no.
Nella teologia messianica, che in molto caso la crocifissione di Cristo, la assenza di cultura di ossa non dice nulla.
Giovanni.
Questo si trova nel Vecchio Testamento. Ora io dico, a tutti i contrari, forse, personalmente, ma con la mia scarsa cultura, lei ha parlato di un vuoto storico, dalla morte di Cristo alla fine del primo secolo, no? Più o meno.
Non so, sulla figura di Gesù, cioè i documenti non parlano della figura di Gesù, è il documento ebraico.
Sì, volevo dire, l'ebraismo in qualche modo ha condannato il Cristo, l'ha fatto passare un po' come il San Francesco e il rivoluzionario in una corrente di università. Ormai sono stato l'altro. Ecco, a questo punto, io con la mia, cioè, la mia minima cultura posso pensare che queste forme di soluzione semplicistiche, ricorrendo ovviamente, no? Perché non sono in grado di indicare, possono essere state affrontate come si conviene, sempre per corretto.
Sì, non mi è tutto chiaro, comunque adesso cercherò di vedere se... cioè, lei dice, le profezie si sono adempiute, allora la risposta è, uno dice, però beh, chi ha il redattore del Vangelo ha, probabilmente, narrando Gesù, usato delle forme dell'Antico Testamento e questo l'ha scritto in quel modo. L'ha scritto in quel modo, però niente, non è che sia una previsione, la profezia, la previsione che poi si adegue. Lui qua non viene a scrivere quella cosa, richiama e fa, sì, proprio sarebbe no. Ma voglio dire una cosa, parlo della Bibbia rabbinica. No, è importante, la Bibbia rabbinica è una cosa che nasce con la stampa, è una cosa recente, cioè il testo della Bibbia è attorno ai commenti, non si presenta mai solo il testo. Allora, se lei apre la Bibbia rabbinica classica, poi ce ne sono varie forme, non so se ne sono standard, a Isaia 4.1, ho chiesto poi questo perché ho scritto gli appunti esatti, ma Isaia 42.1, quando lui, ecco il mio servo, cioè l'inizio dei canti del servo del Signore, e trova questo testo accanto almeno quattro glosse, le quali dicono ognuno la sua. Uno dice, la Shita è il più grande commentatore di tutti i tempi, del secolo XI, dice la espressione più frequente, ma non unica, nell'ebraismo, dice queste qua è Israele, il popolo di Israele, quindi la figura del servo sapevente è la figura collettiva del popolo di Israele. Poi lei legge quello di Joseph Carr, che poi riprende un maestro precedente che, che sta in Babilonia, che si chiama Sadia Gaon, che dice no, niente affatto, questo Gesù, questo servo è Ciro, re di Persia, infatti Isaia 45:15 mi pare, dice Ciro il 7, Ciro il mio punto, il mio messia. Quindi questa profezia si riferisce a Ciro. Altro maestro, Ezra, dice no, questo è il profeta stesso che parla di se stesso. E un altro commentatore, dovrei guardare chi è, non ricordo, dice no, mica fatto, questo è un'altra ipotesi, qual è la eresia, futuro. Allora, vedete che queste quattro interpretazioni di questo unico passo sono state legittimate tutte e quattro, nessuno ha diritto a scegliere una sola. E l'ebreo si opta per quello che lui interpreta come la più adeguata, non ha strutture di non è così evidente. Certamente nessuno di questi dice è Gesù, è chiaro che non può dire che è Gesù, ma lei può aggiungersene una. Nel mondo ebraico contemporaneo potrebbe essere benissimo che dice ne aggiungo un'altra, i cosiddetti giudei messianici, è Gesù. Ma questo è lo strumento, non e svuoterebbe la pluralità delle possibilità. Questo è il mondo, per cui è difficile che lei lo stringa su un significato univoco di un testo. L'ha trovato, la parola di Dio ha 70 sensi. Questo è la sua idea, questo è 70 sensi. E lei dice, ma che non è vero, che viene vissuto come una possibilità che si interpreta univocamente. Mi spiego. Vorrei riferirti un momento la ebraicità di Paolo, perché sono sempre rimasto molto colpito nella lettera ai Romani quando Paolo parla dei privilegi di Israele. Privilegi di Israele. Perché sembra che a proposito della sua appartenenza ebraica si dica unitivo con questo popolo, ma poi quando ne parla dice essi hanno il punto, la legislazione. Allora Paolo si differenzia per certi aspetti, sembra almeno a me. Lei come direbbe? Ma la seconda cosa che volevo chiederle è questa, c'è una parola di Gesù alla Samaritana quando dice la salvezza viene dai giudei. Lei come interpreterebbe questa affermazione? Ma io, Paolo, inizio del capitolo 9 dei Romani, questo potrebbe guardare 9-11, una struttura articolata 9-11, ma io farei una premessa che mi pare assolutamente indispensabile per l'intenzione dell'intera struttura del Nuovo Testamento. Cioè, nelle polemiche, e qui c'è anche una componente polemica, si è portati appunto quasi naturalmente a dire, anche questa sera siamo andati avanti sempre così in realtà, cristiani ed ebrei. Questa è una orizzonte assolutamente ignota al Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento non conosce i cristiani e gli ebrei, come se tutti gli ebrei non fossero cristiani e tutti i cristiani non fossero ebrei. Questa non è così, a parte il fatto non del tutto secondario che la parola cristiani è già in sé quasi sconosciuta nel Nuovo Testamento, attorno a tre volte, in contesti poi particolari. Cominciano a chiamare cristiani, no? Non è mai un'autocategoria con cui i cristiani si chiamano, e questo già qualcosa vuol dire, ma non è solo una questione. In realtà il Nuovo Testamento articola sempre il suo pensiero su quattro punti. Conosce degli ebrei credenti in Cristo, minoranza, e degli ebrei credenti, non credenti in Cristo, maggioranza, dei gentili non credenti in Cristo, cioè dei non ebrei quasi a totalità, e qualche gentile credente in Cristo che era minoranza. Allora le coppie sono ebrei e gentili articolati, che è la coppia base delle religioni di Israele, Israele distinto dai popoli, ebrei e gentili, su cui si innesta questa credere in Cristo. Allora qui Paolo si presenta come un ebreo credente in Cristo a fronte di ebrei che non credono in Cristo. Questo è il primo punto. Allora, quell'essi vuol dire anche se non credono in Cristo hanno quelle condizioni ebraiche. Così? tant'è vero che lui parte da questa affermazione, dalla radicale coscienza della sua pericoli, 9.1. Dico la verità in Cristo, non mentisco, la mia coscienza me ne dà testimonianza dello Spirito Santo, ho nel cuore un grande dolore della sofferenza continua, e infatti io stesso essere anatema, separato da questo a vantaggio dei miei fratelli, miei conseguenti secondo la carne, essi sono i redditi. Cioè, adesso questo termine carne è un altro problema assai difficile nel lessico, comunque la struttura è questa. Loro che non credono in Cristo mantengono proprio nella loro condizione ebraica quello che invece. È come che lo dice essi, quell'essi si contrappone non al fatto ebrei non ebrei, ma ebrei credenti in Cristo e ebrei non credenti in Cristo. Come appunto va a finire alla fine, diciamo di 11, 20, 9. Quanto al Vangelo, essi sono nemici. A vostro vantaggio, cioè gli ebrei che non hanno accettato il Cristo passi tutto l'annuncio perché appunto ai gentili, a noi si parla ai gentili credenti, sono a vostro vantaggio nel senso che il Vangelo è giunto a voi. Ma quanto alla elezione sono amati a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, dice la Cenzo, cioè senza sentimento. In quanto ai padri, cioè il patto con Abramo, i patriarchi, è Dio revocato, è senza sentimento, quindi credono o non credono in Cristo sono agapetori, non amati, diretti, unici agli occhi di Dio. Allora questo che mi pare è la struttura, se uno entra in questa struttura, è una specie di volto loco, cioè, che, allora questo vorrebbe dire che anche non è che Israele è eletto perché modello la Chiesa, il problema è quello di giocare sul lessico neotestamentale, tranquillamente dimenticato poi, di dire che c'è ancora il modello di elezione, cioè Israele invece. E quanto avviene la salvezza viene dai giudei, o è, detto greco, è dai giudei, esattamente, perché noi abbiamo quello che conosciamo e voi non lo conoscete lì, è all'interno del dibattito giudei samaritani e Gesù nel Vangelo di Giovanni si presenta esattamente come colui che è dalla parte di una conoscenza di Dio che è dentro la tradizione di Israele. Ma lì allora il punto importante è che Giovanni, che poi dice giudei come negatori, questa è la cosa più interessante del passo, che nel lessico giovanneo la parola giudei, che è il negatore di Cristo, viene in altri luoghi usata come invece fondamento. Cioè c'è questa ambivalenza, il linguaggio sono almeno tre parole in cui Giovanni articola in modo contrapposto il linguaggio, a volte positivo, a volte negativo, tutte e tre molto importanti appunto. Giudei, carne e mondo. Carne è positivissima, se fatto è, il verbo si fece carne e poi la carne non conosce, non nata la carne non lo sa. Il mondo è nato il figlio per la vita del mondo e il mondo non l'ha conosciuto, e i giudei è il giudei. Di questa articolazione, lì comunque c'è questa appunto articolazione in positivo della parola giudei a fronte di altri usi.
Intanto volevo fare veramente i complimenti perché mi è piaciuta tantissimo la relazione di questa sera e una cosa volevo sottolineare e poi cercare di quello che mi è sembrato di capire, volevo un po' verificare con lei se insomma avete capito giusto. Nella sua relazione lei all'inizio ha fatto un passaggio ma molto breve sull'impostazione teologica per passare poi molto velocemente all'impostazione storica. Poi dalle domande che sono venute fuori, dalle risposte che le ha date, si è ricaduto inevitabilmente sul discorso dell'impostazione teologica, che a me sembra di capire dal punto di vista teologico che c'è riconciliabilità tra queste due teologie. teologicamente parlando. Perché è ovvio che lo storico si ferma alla morte di Cristo, ma la fede cristiana va oltre, e essendo che sono entrambe delle fedi che noi riteniamo come fedi rivelate dal punto di vista ebraico e nostro, è ovvio che a questo punto teologicamente, sto parlando teologicamente, non ci può essere, cioè sono inconciliabili. Però, e vado al però, cioè non vorrei dare l'impressione di fermarmi a questo punto, e vado al però. Da quello che lei ha detto, tra l'altro dal punto di vista anche storico, giustamente nelle risposte che ha dato successivamente, da quel poco che mi sembra di capire, quel poco che ho letto, da nessuna parte nei Vangeli si evince appunto che Cristo avesse voluto fondare una nuova chiesa, una nuova religione. Era un ebreo, come giustamente ha detto più volte, a tutti gli effetti. E quindi si è comportato e ha agito nell'ambito del suo contesto. E poi la religione cristiana effettivamente è nata dopo, cioè, infatti i primi anni, giustamente lei ha appena detto, non si parla tanto di cristianesimo, ma nel contesto ebraico, e quindi c'era chi credeva in Cristo e chi non credeva in Cristo. Quindi, diciamo così, tutta l'evoluzione teologica che è venuta da quel momento in poi che ha fatto la differenza. Però una cosa mi sembra di averlo capito, che soprattutto per noi occidentali, moderne, c'è un'impostazione completamente diversa nell'approcciarsi alla nostra fede. Cioè, la religione ebraica ci insegna che l'approccio non è tanto quello come facciamo noi occidentali di chiederci chi è Dio, qual è l'oggetto della nostra fede, ma non si pone mai minimamente in discussione la domanda chi è Dio, ma cosa posso fare io, come mi rispondo io a quello che è la chiamata. Quindi come io mi atteggio e quindi il rapporto con Dio e il fare. Non a caso, lei ha citato prima, che i due grandi comandamenti, quindi, che si tramutano poi in azione concreta, cioè dell'amore, amore verso Dio e amore verso il prossimo. E quindi il senso di dire, se lasciamo da parte veramente il discorso teologico, perché ci può portare veramente su strade, anzi che in passato sono state abbastanza, diciamo così, mi viene il tempo, proprio perché l'approccio era di quello teologico, ma dire che la fede ebraica ci aiuta soprattutto in questo modo di rapportarsi al nostro comune Dio, perché Dio sì è comune, e che abbiamo, diciamo così, da strade diverse, quindi il riconoscimento di queste strade diverse verso quell'unica meta che è poi il secondo grande comandamento, quindi comune a entrambi questa meta, cioè l'amore verso il prossimo dal punto di vista cristiano e dal punto di vista ebraico. Ecco, se quello nel senso della domanda della conferenza stasera, quando di dire chi dite che io sia, non dimentichiamoci che Cristo l'ha detto a degli ebrei perché voleva affermare un qualcosa che lui era il Messia. Perché se no, per un ebreo, se aveva già riconosciuto il Messia, era una domanda che non aveva un senso, a mio avviso. Che l'ebreo appunto non si pone il problema del chi sono, quanto, cosa faccio. E quindi in questa realtà qui, se questo non può essere una chiave addirittura corretta in quello che è l'approccio e il rapporto tra queste due fedi, perché se no l'aspetto teologico, ripeto, secondo me ci porta fuori strada.
Ma sì, si dice sempre, si cita sempre come il filo riassuntivo di questo problema, lei ha recitato più volte, la risposta del popolo data al progetto, all'offerta di alleanza di Dio sul Sinai contenuta in Esodo 24:7. Tutto il popolo, non lei che fa l'alleanza, dice tutto il popolo, dice tutto quello che il Signore ha detto faremo e ascolteremo. La successione appunto dei verbi ebraici, proprio il testo biblico, fare precede il tuo ascoltare, accettiamola, ovvero soltanto facendo comprenderemo, faremo ascoltare. Certamente il termine classico è fondamentale. Tuttavia io vorrei dire una cosa che risponde a lei in maniera di striscio. Cioè io ho cercato di dire queste cose tenendo qualche modo per oltre il titolo Gesù nella prospettiva ebraica, anche per questo che citavo appunto la teologia, già stavamo sforzato, da questo punto di vista noi storici, noi ebrei, ci interessa questo approccio storico, questa dialettica dell'immagine di Gesù che ci viene offerta e come noi in qualche modo la rielaboriamo, l'abbiamo elaborata in passato e la possiamo rielaborare adesso. Adesso perché se lui non entra nelle questioni dello schematico, non è che il suo articolo lui si ferma prima. Altra cosa sarebbe stato impostare una conferenza che ha questo nuovo, questo titolo, o un po' del genere, Gesù ebreo nella prospettiva della fede cristiana. Questo è un altro problema, è un altro argomento. E allora lì non è che le questioni teologiche bisogna accantonarle, perché io per esempio dicevo prima, e così recupero la frase di Bencolin, è solo, è molto suggestiva, piace anche al cardinale Cegarai, a me un po' meno, no perché mette il numero, per quella ragione che lo spiegherò, cioè dire che la fede in Gesù ci divide e la fede di Gesù ci unisce, o viceversa, la fede di Gesù ci unisce e la fede di Gesù ci divide, è certamente una profonda affermazione. E tuttavia per un credente che viene dai genti, cioè noi addiveniamo alla fede di Gesù attraverso la fede in Gesù. Questo è il punto. Cioè, a noi è stato annunciato Gesù. E in Gesù noi troviamo, noi, non loro, non chi è ebreo secondo la carne che è amato a causa dei padri. Noi in Gesù troviamo l'eredità di Abramo. E quindi anche la fede di Gesù. Non possiamo mai troppo scorporare gli approcci teologici. Gli approcci teologici hanno una loro importanza, anche se credo che sia profondamente vero che la testimonianza ebraica di Gesù e anche su altre cose, un modo di vivere la fede, ci possa testimoniare molte cose per la comprensione più profonda e autentica del messaggio evangelico, di cui il fare certamente una componente, e forse anche la pluralità dei sensi, con un'azione critica su certe, non sulla dogmatica, su certe formulazioni dogmatiche, ha anche un suo ragion d'essere. Molte cose, ma è vero che la più grande testimonianza ebraica che viene data ai credenti in Cristo è l'esserci stesso di Israele, del popolo ebraico. Questo è la fondamentale, questo è il punto fondamentale, no? È l'esserci stesso del popolo ebraico, questa è la grande testimonianza. Per cui nessun credente in Cristo può credere in Cristo senza confrontarsi anche. Ecco allora perché il Concilio, per esempio, dice una cosa molto per dare ambientale all'interno delle recenti soggiorni bolognesi della nostra moderatrice. Il Concilio dice nella nostra età numero 4 l'incipit che si deve sostanzialmente ad ossetti. E questo Concilio, scrutando il mistero della Chiesa, vede il legame con cui il popolo della nuova alleanza è spiritualmente legato alla stirpe di Abramo. Cioè, spiritualmente va in senso forte, spiritualistico, ma soprattutto guardando il mistero della Chiesa, cioè guardando dentro, non guardando fuori, guardando dentro, quindi è un legame. Ma questo appunto farebbe parte di che cosa significa l'ebraicità di Gesù per la fede cristiana e cosa significa per esempio questo nei contesti dell'oceano, questa parte di quello che questo, ma sarebbe un altro discorso dell'inculturazione a fede, queste cose molto importanti, che non sono cose moderne, ma sono cose da sempre, perché la fede cristiana è sempre culturalizzata, inculturata nel domani. Quali sono i limiti di questa inculturazione? Rispetto alla matrice biblica non dimenticabile. Queste sono appunto questioni teologiche fondamentali che il dialogo non con l'ebraismo, ma il confronto col popolo ebraico forse e porrà sempre quella chiesa indipendentemente, anche senza vedere altre questioni inaccantonabili che l'esserci di Israele, che certamente Ma mica è vero che tutti gli ebrei adesso non si pongono la domanda su Dio, anche perché dopo altri qualcuno se lo pone, inevitabilmente, anche su Dio. Più i cristiani attraverso gli ebrei che gli ebrei, devo dire, se lo pongono, questo è anche indicativo.
Solleciterei gli ultimi interventi, se ce ne sono ancora. Direi di no. Benissimo, allora non possiamo far altro davvero che ringraziare il professor Stefani, che con grande pertinenza e preparazione è stato davvero stimolante ed esaustivo su questa tematica. Un applauso e grazie. Prima di lasciarci volevo ricordarvi il prossimo appuntamento, lunedì 14 febbraio, con Paolo Ricca, teologo del docente della Facoltà Valdese di Roma, ci parlerà di Gesù Cristo nella fede della Riforma. Quindi buonanotte a tutti e a lunedì prossimo.